Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Voi non ci lasciate sognare, noi non vi lasciamo dormire. Uno dei tanti cartelli, striscioni, che vediamo esposti nella piazza di Puerta del Sol. E il grande paradosso, che stamattina abbiamo i giornali che riportano la grande sconfitta del Partito Socialista Operaio, PSOE, Socialista Obrero de España, ancora ci hanno quella dicitura operaio, e la presunta vittoria del PP, cioè a volte ritornano. Il grande paradosso è che la destra spagnola, che ha lasciato la spaventosa bolla edilizia che scoppiando ha aggravato enormemente la situazione mondiale della crisi, l'ha aggravata enormemente per la Spagna, e quella destra lì torna al potere con Rajoy. Perché ha preso più voti? Assolutamente no. Sulla stampa, per esempio, leggiamo che in realtà, contandoli i voti, il PP, il Partito Popular, in queste elezioni ha preso dai 4 ai 5 punti in meno rispetto al passato, quindi non ci sono state più persone che hanno votato a destra, ci sono state un sacco di persone che semplicemente o non sono andate a votare e magari prima votavano per i socialisti, e oppure hanno votato partiti minori di sinistra, come invitavano poi a fare i ragazzi di Puerta del Sol e non solo delle tante piazze di tante città. Ora, questo paradosso viene anche visto da un altro punto di vista dal professor Massimo Salvadori, intervistato dall'Unità, che è un docente, uno storico ed esperto di dottrine politiche. Lui dice che il paradosso spagnolo è anche il fatto che la piazza premia chi aggraverà il disagio, cioè adesso praticamente con il PP che torna al governo in molte regioni e molte città, e presumibilmente poi lo farà anche a livello nazionale prossimamente, quando ci saranno le elezioni per appunto decidere chi governerà in futuro la Spagna. E secondo il professor Salvadori, appunto, è questo il paradosso, che vanno al potere quelli che taglieranno del tutto quel poco di Stato sociale che ci è rimasto. Dice nell'intervista: possono essere letti come un sintomo della gravissima crisi economica che ha colpito la Spagna, questi risultati, e visto che al potere ci sono i socialisti è inevitabile che il malcontento investa chi sta al governo, e Zapatero in primo luogo. Ma c'è un elemento di paradossalità nel fatto che questa protesta rischia di favorire la destra, che progetta lo smantellamento totale del welfare. Siamo al gatto che si morde la coda. È una situazione classica che si è ripetuta in tanti paesi, per esempio in Italia, dove strati popolari e operai si sono affidati a Berlusconi in un momento di difficoltà economica, ma sono finiti dalla padella alla brace. In Spagna non è certo il Partito Popolare a poter dare una risposta a chi protesta in piazza. Questo l'Unità, che titola Spagna tracollo socialista, persa anche Barcellona. E Repubblica, Spagna la caduta dei socialisti, la piazza chiede ora dateci spazio, vanno a intervistare lo scrittore Javier Cercas, che dice che comunque sulle libertà civili non si torna indietro, cioè non credo, dice Cercas, che quando il centrodestra tra qualche mese arriverà al governo nazionale, lui lo dà praticamente per scontato, decida di cancellare i matrimoni gay o il divorzio express, di certo, e qui si mette a ridere, non ci potrà riportare in Iraq come fece Aznar. Poi più avanti, alla domanda cosa serve alla politica in Spagna, dice rinnovamento. Della politica in Spagna non si occupano i migliori. È sbagliato. A un certo punto la politica è diventata un affare di persone mediocri, soprattutto a livello locale. Protestare costringe i partiti a non addormentarsi e a rinnovarsi. E ieri questo spazio dell'intervista di Repubblica era occupato da Maruja Torres, che manifestava molta speranza in questo movimento e nessuna speranza nei partiti, un po' tutti quanti, ma soprattutto i due. Un altro disastro del bipolarismo imposto, infatti, poi vedremo brevemente i programmi, come dire, delle proteste giovanili. C'è proprio la richiesta di votare per i partiti minori per tentare di scardinare questa alternanza che non fa altro che ingigantire i problemi e non ne ha risolto uno solo. Zapatero sicuramente non ha avuto coraggio, o quantomeno viene accusato di non aver avuto abbastanza coraggio, e quindi ha lasciato che i soliti poteri forti, le solite banche rimanessero non solo a galla ma addirittura ci guadagnassero dalla crisi, mentre si è arrivati a 5 milioni e rotti di disoccupati. Sulla Stampa dicevo appunto che le due pagine dedicate alle elezioni, troviamo anche il dato che il Partito Popolare non ha guadagnato voti ma ne ha persi, ma nonostante ciò si è beccato ben un 38%, se ho letto bene, rispetto a un 23% di voti andati ai socialisti. Dunque, dicevo che bisogna andare sulla Jornada per trovare, cioè a Città del Messico, per trovare dei commenti molto approfonditi su questo movimento. Per esempio un lungo articolo di Marcos Reutemann Rosenman che va a vedere tutti i punti, insomma, delle richieste, questa sorta di trama rivendicativa molto ben strutturata che si riunisce intorno alla piattaforma Democrazia Real Ya, cioè democrazia reale subito, adesso. E molte di queste istanze riguardano ovviamente le banche, insomma, anche al governo di Zapatero rimproverano di aver elargito enormi quantità di denaro alle banche, e invece loro vorrebbero la proibizione assoluta di qualsiasi tipo di salvataggio e sovvenzione alle banche, non solo, ma anche di alzare le imposte, le tasse alle banche in maniera proporzionale alle spese sociali provocate dalla loro cattiva gestione, eccetera eccetera. Poi anche riduzione delle spese militari, anche su questo, insomma, sì, Zapatero ha ritirato le truppe dall'Iraq appena andò al governo, ma poi di fatto non ha ridotto le spese militari, eccetera eccetera. E si conclude appunto con questo appello rispetto alle elezioni che ormai ci sono state, a non votare in bianco e non astenersi, perché praticamente secondo questo sistema elettorale è un po' simile a quello italiano, non arriva alla porcata del sistema elettorale italiano, ma anche qui insomma i due partiti che si avvicendano si sono fatti un sistema elettorale che favorisce loro, per cui astenersi o votare in bianco praticamente sono tutti voti in percentuale che si beccano loro. E infatti dicono i giovani delle piazze consolidano il bipartitismo e i partiti maggioritari, quindi invitavano a votare qualsiasi partito minoritario, sempre in questa logica di rifiutare il bipolarismo che ha portato al disastro attuale. Conclude l'articolo sulla Jornada che, sostenendo che questa è un'autentica rivoluzione, questa della Spagna, contro anche la mediocrità, diamo il benvenuto, può essere il germe di tempi nuovi, e comunque è ora di indignarci. Passando all'Italia, soprattutto sulla questione della crisi, c'è questa curiosa schizofrenia in Repubblica, per esempio, cioè in giornali contro il governo di Berlusconi, che sentendo dire dall'agenzia di rating Standard & Poor's che l'Italia è sull'orlo del fallimento, hanno detto: ecco, visto, lo avevamo detto. Sì, ma dimenticano che le agenzie di rating sono delle associazioni a delinquere, è stato già dimostrato, insomma, in base ai loro interessi e ai loro guadagni danno le pagelle, sono stati già smascherati più volte, però stamattina abbiamo, per fortuna, sulle pagine di Repubblica, Fitoussi che dice il re è nudo, e andiamo a leggerlo. Cioè la questione di Standard & Poor's e di tutte queste agenzie di rating. Dice Fitoussi, Jean-Paul Fitoussi, basta voti dalle agenzie di rating, su di voi tra l'altro sbagliano. Incompetenti sono sui debiti sovrani. E, secondo Fitoussi poi l'Italia è solida malgrado chi la governa o chi l'ha governata fino adesso, eccetera. Le agenzie di rating continuano a gettare scompiglio sui mercati, ma è tempo che qualcuno ricordi loro che non sono comparabili a veri esperti delle economie nazionali e non tocca loro indicare quali sono le riforme da fare, ci mancherebbe altro. L'economista Jean-Paul Fitoussi non si unisce al coro dei l'avevo detto io dopo l'allarme di Standard & Poor's sulla sostenibilità del debito italiano, anzi ribalta le accuse con veemenza. Quindi chiede l'intervistatore, Standard & Poor's e le altre agenzie non sarebbero credibili? Senta, ma perché dobbiamo fidarci di questi signori? Non ho mai visto analisi rigorose. Chi sono gli economisti che lavorano con loro? Quali metodi usano? Quali parametri considerano? Nulla ci viene fatto sapere. La mancanza di trasparenza nelle loro analisi sarebbe già una colpa. Se l'aggiungiamo le responsabilità che hanno avuto nella crisi, per le quali non hanno pagato un soldo di danno né hanno subito riforme o regolazioni, ne esce un quadro deprimente. La conclusione è che non bisogna più starle a sentire. E dice Repubblica, c'è un problema di metodo, d'accordo, ma il merito, la base del ragionamento è concreta, il debito italiano è alto, il governo non dà l'impressione di poterlo abbassare. E risponde Fitoussi, l'analisi è più complessa. L'Italia ha un debito pubblico elevato, ma un basso debito privato. La solidità patrimoniale dei cittadini è ferrea, non c'è pericolo che non abbiano più soldi per pagare le tasse. Sì, ammesso che le paghino. E vabbè, lasci stare l'evasione fiscale o la corruzione, è un altro problema che non è nato oggi. Parliamo di solidità del paese, che è fuori di dubbio. Sa qual è la verità? Che le agenzie hanno visto ridursi la clientela fra le aziende private e si concentrano sui debiti sovrani, cercano pubblicità con uscite a sensazione. Insomma, sicuramente le cose stanno così, è difficile smentire un economista come Jean-Paul Fitoussi, però ne viene fuori l'ennesimo quadro demenziale dell'economia mondiale nelle mani, alternativamente, di farabutti e di incapaci. Prosegue Fitoussi, i paesi sottoscrivono gli abbonamenti perché così fanno tutti e sarebbe ancora più rischioso restare fuori dal giro dei rating. Ma non è un vero auditing perché manca la responsabilità che è legata a questa funzione, sono solo dei pareri e ciò va corretto. Ha visto com'è finita con l'allarme sull'America? Che i mercati, dopo un minimo sbandamento iniziale, se ne sono infischiati. Le agenzie perdono credibilità ogni giorno. Ora si dice che abbiano nel mirino la Francia, chiuderanno il cerchio con la Germania, non mi stupirei. E come difendersi? Una misura urgente, non solo per questo motivo, sarebbe che l'Europa trovasse unità e determinazione dalle quali uscirebbe più forte. Invece i paesi non perdono occasione per parlarsi contro l'un l'altro. È successo con la Grecia, con il Portogallo, con la Spagna. Al quadro di conflittualità fa riscontro il vuoto di decisioni. Standard & Poor's ha fatto un buco nell'acqua con l'America perché se l'è trovata di fronte compatta e forte. Se l'Europa desse la stessa impressione, stia sicuro che i signori del rating perderebbero smalto e le loro sentenze non sarebbero più così ascoltate. Però girando, sfogliando la stessa Repubblica, poi troviamo una sorta di speciale sull'Italia reale, l'Italia sempre più povera, per la prima volta è minoranza chi si sente ceto medio e il 44% dei professionisti si dichiara precario. Poi giovani in fuga all'estero, per 3 su 4 è l'unica chance. E la delusione ormai è trasversale, non tocca solo i ceti più svantaggiati, ma tocca la dirigenza. Commercianti e artigiani sono lentamente scivolati verso il basso. Perde qualsiasi appeal essere autonomi, torna in auge il posto fisso, magari pubblico, sì, però a trovarlo. E insomma, questo è l'osservatorio Demoscop. È in atto una rivoluzione tra le classi, solo una minoranza del 6% si colloca ancora nella borghesia. Insomma, impoverimento generalizzato. E intanto l'Italia virtuale, Bossi si è espresso al meglio ieri con una lunga pernacchia rivolta al presidente della sua regione. Insomma, non è il caso di dargli ulteriore spazio, però almeno per una volta non c'era bisogno dei sottotitoli e della traduzione in italiano rispetto alle sue dichiarazioni che nessuno capisce. E sul Corriere della Sera, niente meno che in prima pagina, niente meno che Ernesto Galli della Loggia, che ovviamente è sempre stato ben poco simpatizzante per ideali di sinistra, scrive alle radici del malessere. Cascano le braccia davanti alla cecità politica che sta dimostrando in queste ore la destra nella campagna per Milano. Il suo è proprio un grido di dolore. Ma davvero si può pensare che dilagare sui telegiornali, promettere ministeri, togliere multe, elargire mance e favori possa rovesciare un risultato che ha cause politiche profonde? Così l'attacco di Ernesto Galli della Loggia. Poi, sempre sul Corriere della Sera, andando a pagina 6, troviamo questa faccenda che persino le multe fanno. Vogliono fare una sanatoria per le multe Ecopass. Il sindaco dice è allo studio. Dopo l'abolizione di Ecopass per i milanesi, l'abolizione di migliaia di multe del ticket antismog. Letizia Moratti sta mettendo a punto il secondo tassello della strategia di rimonta. Si sembra proprio venghino signori, mi voglio rovinare, vi tolgo anche le multe. Un mini condono elettorale per le infrazioni accertate nel febbraio 2010, quando nel pieno dell'emergenza inquinamento furono congelate d'urgenza le deroghe per l'accesso al centro storico. Il sindaco conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi. I tecnici stanno studiando l'ipotesi da tempo. E le risponde Pisapia, sì, ma quelli che le multe le hanno pagate e che sono più fessi degli altri dovranno chiederle indietro ciò che hanno dato. Ma insomma, questo non merita non solo commenti ma neanche ulteriore spazio. Poi il Corriere della Sera va a intervistarli, fa delle domande scritte e i due candidati, Pisapia e Mestizia Moratti, danno le risposte sulla questione delle misure antismog. Per fortuna Pisapia parla di sempre più vaste pedonalizzazioni, perché non ce n'è o questo o l'inquinamento. Comunque anche tutelare le grandi aree verdi esistenti come il Parco Sud, Parco Nord e l'area dei parchi di cintura, mentre le targhe alterne hanno dimostrato di essere poco efficaci. E lui parla anche di pedonalizzazioni parziali in vari quartieri, non soltanto pensando solo al centro. Chissà, intanto lo vediamo in più foto in bicicletta, che ce lo rende ancora più simpatico, insomma. Vabbè, l'Unità ne mette almeno 3 di Pisapia in bicicletta. Mi scappa da ridere perché c'è, non so se è Libero o il Giornale, che hanno titolato ieri il braccio violento di Pisapia. E tutto perché c'è stata questa bufala della signora che si è fatta ricoverare quando in realtà si è seduta lei per terra. Ormai c'è una testimone con nome e cognome che ha detto che è pronta ad andare dal giudice perché era lì e ha visto che nessuno l'ha toccata. E quindi stamattina si parla ancora della violenza e appunto del braccio violento di Pisapia. Il problema, se è vero quello che scrive l'Unità, per carità, sarà anche interessata a dirlo, però invece il problema è che le prove ci sono sul fatto che sostenitori di Pisapia sono stati aggrediti e pestati molto forte. Quelli lì non si parla per nulla. Però di fatto l'unico caso insomma accertato è l'esatto contrario. La signora aggredita, la signora Rizzi, si è seduta da sola, questo è un titolo, però insomma poi picchiato da 6 sotto gli occhi di un eurodeputato, invece il simpatizzante di Pisapia, pensionato, che ha un trauma cranico. Insomma, insulti, schiaffi, pugni e un casco in testa di fronte a un gazebo PDL. È così, insomma. Però intanto Pisapia dice: attenzione, vogliono lo scontro, porgete l'altra guancia. Sì, qui c'è la foto più buffa, insomma, di Pisapia in bicicletta con 2 grosse mollette da bucato in fondo ai pantaloni, come si usava una volta, che insomma alla fine poi è il metodo più sicuro per non sporcarsi il fondo dei pantaloni andando in bicicletta. Or dunque, sempre per la politica italiana, già che ho qui l'unità, andrei a leggere Silvia Ballestra, Il vento fresco della speranza. Rispetto appunto a questo clima di violenza che si vorrebbe far respirare a tutti i costi, scrive Silvia Ballestra, a proposito di Milano Zingaropoli, centri sociali, drogati, pericolosi islamici pronti all'esplosione. Temo di dover smentire i moderati signori della disperata destra con una piccola testimonianza personale. La sera di lunedì scorso, sorpresa ed entusiasta per il nuovo venticello che spira in città, sono andata dalle parti del comitato elettorale di Pisapia, io, mio marito e i miei due figli. Una scusa buona per festeggiare, per salutare gli amici, per respirare l'arietta frizzante della speranza, a dispetto delle scemenze diffuse a piene mani dalla signora Moratti e dai suoi amichetti. Ho incontrato una città piuttosto piacevole. Mamme, anche loro con i figli, quei piccoli utenti di mense scolastiche dove si servono lasagne pelose, mozzarelle tedesche e carne di provenienza incerta, tutto benedetto dal sindaco uscente. Ancora, ho incontrato cittadini che per tre quarti dell'anno respirano un'aria illegale, visto che i livelli di inquinamento nella Milano morattiana sono ai primi posti in Europa. Ho incontrato artisti che non hanno spazi, lavoratori che non hanno contratti decenti, intellettuali da decenni sbertucciati da un'amministrazione che preferisce Red Ronnie alla cultura, gente angariata e stanca di una città ostile. Insomma, più che terroristi e sovversivi comunisti, ho incontrato le vittime della cialtroneria e dell'affarismo che da decenni governa Milano. Tutti sorridenti e gentili, nemmeno uno di Al-Qaeda, nemmeno un tossico che rubasse i portafogli. Nessun carnefice, insomma, solo vittime della banda Moratti, felici per una sera e magari anche oltre della possibilità di non esserlo più. Or dunque, passando a cose molto gravi, si parla sull'unità del poligono Salto di Quirra e dell'inquinamento addirittura da isotopi radioattivi. Beh, ormai non c'è più dubbio che in questo, come in altri poligoni ai noi, usano l'uranio impoverito che rimane poi lì per anni e secoli. Quirra come la Thyssen è omicidio volontario, il titolo. Nel registro degli indagati ci sarebbe un alto ufficiale in servizio al poligono negli anni Ottanta. Ordigni che arrivavano da tutta Italia venivano fatti brillare in Sardegna. Sequestrata l'area. Purtroppo però venivano anche da fuori d'Italia, perché i poligoni vengono affittati allora dallo Stato italiano e i sardi poi si beccano tutto quello che rimane. Leggo a un certo punto: una terra che ha assorbito uranio, torio, cadmio, oltre le polveri a Quirra che contengono isotopi radioattivi. Ecco, questo è quanto. Però non basta, perché anche se qui non ne parlano, però circola in internet una petizione. Si chiama petizione No Radar al ministro dell'ambiente, al presidente della giunta regionale, ai sindaci dei comuni interessati. Di che si tratta? Leggo: nei prossimi mesi dovrebbero essere installati 5 radar militari di produzione israeliana su altrettanti promontori lungo la costa occidentale della Sardegna. I siti individuati dalla Guardia di Finanza, il corpo scelto per questa operazione, sono da nord a sud Capo Sperone nell'isola di Sant'Antioco, Capo Pecora nella parte che ricade sotto il comune di Flumini Maggiore, Punta Foghe nel territorio comunale di Tres Nuraghes, Capo Falcone a Stintino, niente meno, e Punta Scomunica all'Asinara. Insomma, tutti paradisi della natura. Vabbè, a parte il cazzotto nell'occhio del radar, no? Di questi 5 radar, ma emettono delle frequenze che non fanno senz'altro bene. Insomma, questa petizione invita a boicottare, a fare in modo che non vengano installati, perché leggo a un certo punto probabilmente influenzeranno negativamente lo sviluppo turistico delle zone interessate, a maggior ragione per i pericoli che i campi elettromagnetici creano alla salute. Studi e indagini epidemiologiche dimostrano come un'esposizione più o meno prolungata a questi campi elettromagnetici possa provocare disturbi di varia natura, spingendosi fino alle leucemie e tumori. Ecco, quindi povera Sardegna, non riescono a liberarsi dei poligoni, che già c'è un'altra grana, questa dei super radar di costruzione israeliana, ovviamente per scopi militari. Dunque, le ultime cose che mi ero segnato, vabbè, visto che siamo in area di petizioni, registriamo anche queste sacrosante proteste, ne ho parlato anche in altri lunedì a questo microfono, cioè gli Indios Huicholes o i Ricuta che protestano per le concessioni date a una multinazionale canadese con base in Canada per tornare a sfruttare le miniere di Real de Catorce di oro e argento, ma non solo, ma aprendone tantissime altre di miniere in tutta la zona. Ora, lo sfruttamento dell'oro e dell'argento produce uno spaventoso inquinamento da solventi, insomma, metalli pesanti, insomma, tutto quello che usano per tirar fuori l'oro dalla pietra. E quindi si può immaginare quale spaventoso disastro ambientale si verificherebbe in questa che è una delle zone più suggestive del Messico, il deserto del San Luis Potosí. Che tra l'altro un tempo non era deserto, ma quando arrivarono gli spagnoli c'erano vaste foreste. Come mai si è desertificato? Beh, perché hanno tagliato tutti gli alberi per fare i puntelli delle gallerie delle miniere, insomma, ne hanno tagliati talmente tanti che non ci sono più foreste, c'è solo il deserto. Ma comunque gli Indios Huicholes lì hanno anche la loro montagna sacra, hanno fatto manifestazioni in questi giorni, insomma, stanno raccogliendo moltissime adesioni, però ce n'è subito un altro di appello che chiede adesioni, e questo è all'estremo sud del continente americano, in Cile, no alla miniera di Pascualama. L'appello dice: sostieni la lotta dei contadini cileni di Atacama in difesa della loro acqua e della loro terra. Anche qui zona desertica, nella valle di San Felix l'acqua più pura del Cile scorre nei fiumi alimentati da due ghiacciai. Grandissimi giacimenti di oro, argento e altri minerali sono stati però individuati sotto questi ghiacciai. Per arrivare a questi giacimenti sarà necessario rompere e quindi distruggere questi ghiacciai. Niente di così folle è mai stato concepito nella storia del mondo. Fare due grandissimi buchi, ognuno dei quali sarà grande come una montagna, una per l'estrazione e l'altra per lo scarico della miniera. Questo progetto si chiama Pascualama. La compagnia si chiama Barrick Gold. L'operazione è stata pianificata da una multinazionale della quale è membro socio George Bush padre. L'attuale governo cileno, ahi noi, è tornato a destra, ha approvato il progetto che doveva cominciare già nel 2006, però era rimasto fermo sotto il precedente governo, adesso lo hanno approvato. L'unico motivo per cui non è ancora cominciato è perché i contadini hanno ottenuto una sospensione dei lavori. Se distruggono i ghiacciai, non distruggono solo questa speciale fonte d'acqua pura, ma inquineranno anche i due fiumi, così che non saranno più adatti al consumo sia umano che animale, dovuto al cianuro e all'acido solforico usato nel processo di estrazione. Tra l'altro, tutto l'oro che sarà estratto verrà inviato alla multinazionale straniera e non ci sarà nessun guadagno per la gente che vive in questi luoghi. Insomma, ecco, detto ciò, concluderei con il discendente di Gengis Khan, Strauss Khan. Su Repubblica stamattina ottiene il suo spazio ormai ogni giorno, siamo ormai quasi al grottesco, insomma, a parte i punti oscuri di tutta questa vicenda, però lui come individuo, insomma, non può essere che tutti si inventino adesso delle cose. Qui abbiamo l'ennesimo dettaglio che nel momento in cui si era seduto nell'esclusivissima prima classe di Air France per andarsene da New York, secondo l'accusa perché stava addirittura scappando dopo lo stupro al Sofitel, il signor Strauss Khan, appena visto la hostess, le ha detto: che bel culo. Quando durante un volo molestò una hostess. Beh, insomma, magari in francese sarà suonato più elegante questo che beau cul. Ma dopo che Dominique Strauss-Kahn l'apostrofò così, la bella hostess deve aver tirato un sospiro di sollievo vedendo portarsi via quell'ospite vippissimo dai tre poliziotti saliti sull'aereo in partenza. Sai che incubo, 9 ore di volo in prima classe al servizio di un uomo che la prima cosa che ti dice è: che bel culo. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.